Eccoci qua ragazzi, eccoci qua come sempre immancabili e pesanti come ogni sabato. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Siamo alla Frutta da Nicola e da coloro i miei amici coreani che oggi non ci sono a causa appunto impegni di Roma, vi salutano. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Siamo alla Frutta in diretta web dai 15 alle 17 su radiofonia.com, scritto con PH, altrimenti potreste andare su siti sbagliati, quindi scrivete radiofonia qua PH, mi raccomando, non vi sbagliate. Indietro web fino alle 17. Ah, oggi abbiamo due realtà, nella prima ora, poi ne abbiamo altre due nella seconda, dalle 16 alle 17, e introduco, fra cui in queste quattro persone c'è anche un mio amico, so se chiamava con nome cano o con nome vero, chiamo tutti due nomi così almeno non mi sbaglio. E abbiamo due realtà, una prima realtà è una realtà teatrale, culturale, teatrale per precisione, così non mi sbaglio, e Voci di Lento, ho detto bene, e sono con noi Gianni, ciao Gianni, ben trovato,
Piacere,
che poi è
grazie
presidente
dell'invito.
dell'associazione.
Presidente e fondatore
Quindi sai
della un po' tutto.
Il pilastro.
Piastro.
Il pilastro.
A cuoionna. E Voci di Lento, ho detto bene.
Allora, associazione teatrale culturale Le Voci di
Perfetto,
Lento.
ok, perfetto. E con chi hai portato oggi con te? Non sei venuto solo, giusto?
Raffaele Lombardo,
Ciao Raffaele,
che è
ben trovato.
Salve, salve a tutti.
un attore che già ha una certa esperienza, è venuto a recitare con noi da poco tempo.
Esattamente.
Se si vuole presentare lui.
Ciao Raffaele, ben trovato.
Salve a tutti, sì, io mi sono da poco unito con questa compagnia teatrale, già ero attore nei padiglioni del sud Italia, poi col emigrante sono salito su e ho
Vabbè.
trovato questa compagnia.
Dopo parliamo di questa compagnia che abbiamo scoperto è multiculturale, vedete, perché sono varie regioni che comprende
Sì,
questa.
diciamo che la compagnia è fondata a meridionale, ma racchiude un po' tutte le regioni,
Appunto.
dall'Umbria alla Puglia, alla Sicilia, diciamo i componenti toscana,
Infatti,
è un centro d'accoglienza.
e ultimamente anche una milanese,
Perfetto,
se è
manca più Friuli e Giulia, poi siamo arrivati a
Quindi
estremo nord.
diciamo è una compagnia multietnica,
Poi dopo ne
ci
parliamo
manca qualcuno.
e andiamo dentro
Sì,
della vostra attività.
poi.
E invece abbiamo con noi Silvia, ciao Silvia
Boccolacci,
Boccolazzi,
ciao.
ben trovata, che oggi ci parla di una realtà importante, legata anche a un po', no, un po', un aspetto importante, una realtà importante della società italiana, mi se sbaglio,
No, dici bene, dici bene.
che spesso è anche oggetto di, no, dibattiti, di appunto riflessioni.
Negli ultimi anni è al centro dell'attenzione questo
Appunto, vogliamo
argomento.
dire tu di quale realtà fai parte, ossia pensando di tu, perché giustamente sei tu una delle componenti, dico bene, di
Sì,
questa
sì,
realtà.
sì, sì. Allora, la realtà che rappresento qui questa sera insieme il tuo amico, nonché mio amico Mirko, è l'associazione Uno in Più Sindrome Down di Corciano, un'associazione che è costituita da famiglie con ragazzi con la sindrome di Down, e ci sono bambini piccoli, ragazzi adolescenti e anche ragazzi un po' più grandi. Siamo nati nel 2007 grazie alla magnanimità e all'ospitalità del comune di Corciano, dell'allora sindaco. Che ci ha aiutato moltissimo perché ci ha fornito di una struttura che poi noi abbiamo organizzato grazie anche alla solidarietà della collettività, perché siamo stati aiutati in quanto questa è un'associazione onlus, poi tra poco le
Sì,
associazioni onlus non ci saranno
più.
più, però di fatto non è un'associazione a scopo di lucro, quindi vive di aiuti esterni, delle quote associative nostre, dei contributi che noi famiglie diamo, perché poi dopo ti dirò che cosa facciamo
Assolutamente.
in questa
E hai
associazione.
presentato il mio amico, che oltre ad avere un nome normale, Mirko, ha anche un nome, una
Mirko.
seconda identità da superiore, tra virgolette, Antero, il nome Caron, grazie, insomma, Antero, per essere venuto oggi qua con me, qua da noi. Ben
È un
trovato,
onore per me.
grazie mille. E voi due poi siete, ditemi se sbaglio, ancora più coinvolti, perché tutti e due, ditemi se dico bene, se posso dire, sia
Certo.
te Silvia che te Mirko, fate, siete genitori di due
Sì,
ragazzi
due
Down,
ragazzi
giusto?
diamo.
E quindi
Sì,
da
è una
ancora.
femmina, il suo è
Ok,
maschietto.
quindi ancora più da vicino sapete che vuol dire,
Sì,
no?
sì.
È bellezza ed è alta anche difficoltà di
L'impegno,
affrontare.
diciamo,
Impegno,
ecco.
bravissimo, di
Non mi
affrontare.
piace usare il termine
Impegno.
difficoltà e neanche la bellezza così
Ok,
molto.
impegno forse è meglio.
Un
No,
po'
no,
mi sembra un
infatti,
termine estemporaneo. Io
assolutamente.
sono molto pragmatica, quindi dico, nella concretezza è
Impegno.
un'esperienza di vita impegnativa.
Ok,
Ecco, è
impegno.
un'esperienza di genitorialità, perché entrambi abbiamo anche altri
Perché
figli
sei
di
figli,
non
certo.
collocati, quindi un'esperienza di genitorialità diversa però.
Ok, dopo ne parliamo. E Silvia mi ha detto qua che il gruppo che piace, quando è arrivata qua ha detto vedo dei quadri interessanti, quindi mi ha dato un asset per la musica. Grazie, sono in difficoltà, grazie Silvia per l'aiuto. Chiaramente anche te Gianni e Raffaele, se avete canzoni proponete, insomma non troppo difficile, perché insomma non ho una grande maestria nella musica, quindi siate bravi, siate comprensivi, però non sapete,
no, superficiali, cioè, non andiamo a fondo
della, e la cosa è leggera, che sabato
Albano e Romina,
la felicità. Andiamo con la prima canzone.
Beh, diciamo, perché non ci vogliamo buttare su Albano, andiamo un po' più
bravissimo con i Beatles, perché mi ha detto che ti piacciono i Beatles. Allora una canzone Beatles molto famosa, Don't Tell Me Down, e poi entriamo in radio e iniziamo questa bella puntata parlando di Voci di Dentro e di Uno in Più. Dico bene, ho detto bene?
Uno in Più.
Ok, a fra poco ragazzi. Eccoci qua ragazzi, siamo sottofondo, così finiamo di sentire fino alla fine. Questo è tornato ancora in onda, in diretta di fonia con l'Associazione Culturale Teatrale e Voci di Dentro e con l'Associazione in realtà Uno in Più. Allora, partiamo da Gianni Affair, poi veniamo a voi. Ma com'è nata questa realtà? Com'è venuto un giorno l'idea di fondiamo le Voci di Dentro?
Allora,
chi siete, insomma?
Io, sono come dicevo prima, sono un immigrante, ma non mi piace usare la parola immigrante. Come diceva Troisi, migrante no.
Okay. Un lavoro a Napoli
ce l'avevo, diceva Troisi. Quindi sono venuto qui nel 98, ho cominciato a fare teatro con la compagnia del posto, venivo già da esperienze dell'Accademia Teatrale giù a Salerno, e nel 2001 ho fondato questa compagnia da zero praticamente, perché non conoscevo nessuno. Quindi all'età di 26 anni, dove non c'è già un'esperienza scolastica sul posto, quindi conosci, sono venuto direttamente. Sinceramente l'amore per l'arte teatrale mi ha portato addirittura a mettere i manifestini nei bar, nei locali che organizzavo una compagnia teatrale. Da questo è nato qualcosa di, ma non per merito mio, per tutti quanti quelli che hanno qualcosa di eccezionale, perché nel giro adesso sono 20 anni quest'anno,
ovviamente,
cioè l'associazione, abbiamo avuto come sui centinaia di attori hanno girato con noi, chi è partito, chi c'è ancora, chi poi è tornato. Quindi nel 2001 abbiamo fondato questa compagnia. Le Voci di Dentro, il nome viene da una commedia di Edoardo De Filippo che si chiama appunto Le Voci di Dentro. Le Voci di Dentro, quindi io ho pensato le voci noi che abbiamo dentro di tirarle fuori, perché penso sempre che a teatro, anche Raffaele dopo lo dirà, a teatro noi viviamo una vita immaginaria, no? Possiamo dire quello che non, nella realtà probabilmente non riusciremo a dire o non ci permettono di dire.
Come diceva Pirandello, noi siamo uno, nessuno e 100.000, ogni volta una maschera, e quella maschera che mettiamo dalla voglia, proprio, e cacciamo quella personalità che, ecco, agli occhi delle persone, se lo fai nella vita reale, oggi forse ti becchi una denuncia, però prima ti prendevano per matto. Però è una passione, noi avere il legno giusto sotto i piedi
è un'emozione
unica.
È un'emozione veramente, io invito sempre chi non l'ha fatto a farlo almeno una volta nella vita. Infatti noi abbiamo, io ho fatto anche dei corsi nelle scuole, quindi per vari anni, poi adesso in questo momento io sono insegnante, okay. Sono insegnante di educazione fisica, che prima di fare l'insegnante di educazione fisica insegnavo nelle scuole il teatro, anzi mi ha aiutato, perché dopo adesso che insegno la materia mi ha aiutato a stare con i ragazzi, quindi io anzi la metterei come un insegnamento nell'orario proprio scolastico. Infatti io ho fatto alcuni anni all'Istituto Fuscolo di Perugia, ed era effettivamente, puntavano tanto su questo, perché comunque andavo sulle ore di italiano, quindi sull'orario scolastico, non era un'attività extrascolastica, quindi è importante, io farei fare a tutte, per una questione caratteriale di integrazione, ci sono tante sfaccettature positive del teatro nella crescita di un ragazzo. Parlo io che ero un timido, mi vergognavo anche.
E questo è una cosa importante. Uno riesce anche a esprimere qualcosa di più da una persona, magari lotta anche con la timidezza, e quindi penso che è una cosa che...
Io mi rifaccio sempre a una frase che diceva Edoardo sul teatro, che diceva che io quando sono sul palcoscenico riesco a muovermi, a fare tante cose tranquillamente. Nella vita mi sento uno sfollato, diceva questa parola, questa cosa mi ha sempre impressionato, perché dicevo la potenza effettivamente di questo, perché come dicevo prima il teatro ti dà proprio, ti fa tirare fuori quello che uno non immagina. Quando qualcuno dice io invito qualcuno a venire a teatro, e a me c'ho vergogna, io non sono bravo, io sono timido, sei perfetto, io dico tu sei perfetto per fare teatro, perché sono quelli che vanno meglio.
Io chiedo a tutti la stagione caffè, è tornata una passione per teatro, perché prima nel Caivasse Colli si diceva che il teatro, ma lo sanno anche io, fra le persone che conosco, non c'è tanta gente che va a teatro, no? Si dice sempre, no, preferisco fare altre cose, andare a vedere altre cose. Il Covid ha portato una passione, cioè quello che è successo con il Covid e la pandemia, ha portato una passione per i teatri, una voglia di tornare a teatro? Tu dici anche una persona, io appunto ho scritto che non vado spesso a teatro, quindi da anni anche questa, faccio questa domanda. Si è scoperta questa passione per il teatro oppure ancora c'è da fare, tra virgolette, secondo voi?
Ma io penso che, ci vuole ancora un altro po' di tempo, anzi io veramente a volte butto una sfida, staccare il cellulare, staccare un attimo la televisione, essere un attimo, ora lo dice l'attore, essere un attimo più reali in questo mondo di finzione del teatro, cioè avvicinatevi al teatro, anche perché è un bagaglio culturale, cioè uno dice beh, ma quello fa il pirlotto, passatemi la parola, però poi alla fine è esperienza, è cultura proprio al cervello.
Sono spettacoli diversi, no? Cioè, penso, non è sempre lo stesso, penso, no? Può cambiare, no?
A voglia, cioè, ogni commedia è un attore, ogni attore è una commedia, cioè, a me questo è quello penso io. Però è vero, cioè, anche i giovani, io ho iniziato il teatro in un modo un po'... le mie insegnanti alla scuola elementare dicevano che avevo problemi, quindi mia mamma disse guarda,
vuoi salutare gli insegnanti, no? I tuoi insegnanti, no?
No, guarda, io penso che non ci sono neanche più. Però mia mamma disse guarda, sfruttiamo questa tua fantasia che tu hai nell'inventare le cose. E io ho 9 anni ho iniziato teatro. E ti posso dire che da 9 anni ad oggi non penso che... Però mi ha aiutato tanto, mi ha aiutato nel dialogare con le persone, nell'interagire. È un'arma a doppio taglio il teatro, quindi perciò dico, venite a teatro...
Almeno provate una volta.
Ah, sì, una settimana, un mese.
Sì. L'ho notato invece, da adesso che abbiamo, diciamo, siamo ripartiti, e c'è qualcuno che c'ha voi, oltre a lui, vabbè, che già la fa, ma c'è in compagnia entrata nuova gente, anche come prima esperienza, proprio perché forse la gente in questo momento ha bisogno di fare qualcosa e di vivere anche un'emozione. Ma io ho notato che tanta gente mi sta chiedendo di venire.
Ah, certo. A recitare. Ma questi 2 anni sono stati anche 2 anni di magari ricerca, introspettiva, si è stato tanto a casa, quindi forse qualcuno trova anche il coraggio di dire io voglio fare qualcosa di diverso, oppure voglio uscire dal mio guscio, quindi mi butto. Cioè non è casuale questo binomio, questa sera l'associazione nostra e la vostra associazione culturale, perché per noi, per i nostri ragazzi, il teatro è un'esperienza molto importante, per questo che portiamo avanti tra i vari progetti della nostra associazione anche il teatro, e è fondamentale, è che ci vorrebbe una maggiore educazione al teatro a partire dalle scuole, come una maggiore educazione per quanto riguarda la consapevolezza di cosa significa essere disabili e come puoi vivere la disabilità tu persona disabile, perché c'è molta ignoranza, quindi come c'è l'ignoranza nei confronti del teatro, guarda teatro, ma no, ma per l'amor del cielo,
ma tu dici,
ma il teatro è un'esperienza fondamentale, cioè c'è un'immediatezza che tu non troverai mai al cinema, che non puoi trovare in un videogioco, cioè è proprio, anche se stai sull'ultimo sedile in fondo al teatro, però tu percepisci un qualcosa che è diverso. E i nostri ragazzi, per esempio, quando salgono sul palcoscenico, sono completamente diversi. Persone che sono timide, che non parlano, eppure coinvolte, abituate a tirar fuori proprio le emozioni, perché loro fanno poi un progetto che è legato alla socialità, all'emozione, al vivere le proprie emozioni.
È un amplificatore.
È un amplificatore. Un amplificatore. E sono altre persone, quindi sono sorprendenti, ma certo questi spettacoli poi vengono visti dai genitori, familiari, amici e poco altro di più. Per fare qualcos'altro, ecco, c'è stato, adesso non mi ricordo come si chiama, ma sono andata a vederlo anche al Lyric, che ha fatto quello spettacolo Up and Down. Mi sfugge il nome del
Ruffini,
esatto, Paolo Ruffini. È stato uno spettacolo che ha dato qualcosa, cioè tu hai visto che queste persone comunque nella loro difficoltà possono esprimersi come gli altri e vivono, tu capisci che queste persone hanno le emozioni come ce le abbiamo noi, cioè non sono degli extraterrestri che devono stare seduti, non sono normodotati, però sono degli individui che, se portati ad esprimere le proprie emozioni in un certo modo, a vivere l'autonomia per quello che è possibile, riescono a dare anche a noi che siamo normodotati, perché non solo i genitori, ma quello che ti lasciano è diverso. E tu già il fatto stesso che ti meravigli, ma guarda, è salito sul palco, come è riuscito a fare quella cosa, che è né più né meno la stessa cosa che può vivere una persona timida.
Sì,
una persona...
un normodotato, sì,
esattamente,
timido.
Esattamente, sì, sì, cioè, quindi è bellissimo.
Io per
questo...
esempio, poi anche giù avevo dei ragazzi balbuzienti, che arrivavano sul palco
che non erano
e
più
balbuzzettavano,
verissimo.
Beh, io e te abbiamo un'esperienza con Casemos, no?
Sì,
che abbiamo fatto spettacoli durante a Gennè, no? Ti ricordo anche di fuori a Gennè, e sul palco si trasformavano, no? Diventavano.
Ma nel senso anche persone normodate, normali, che
assolutamente
che sono molto timidi, salgono sul palco, danno il massimo, perché magari sì.
Perché non sei te stesso, non quando te tu stesso. Sali sul palco e vesti i panni di un altro.
E questo avviene per l'attore normale, per i nostri ragazzi invece, che cosa succede?
Che la difficoltà è
la triplica, la doppia, però poi questa esperienza che loro hanno acquisito, che hanno vissuto, la riportano nel loro quotidiano, quindi è fondamentale, mentre per l'attore toglie il vestito e poi rientra nella sua parte di vita quotidiana. Per questi ragazzi aver compreso la capacità di esprimere le emozioni in un certo modo è fondamentale. Una volta acquisito, loro se lo portano nella loro vita, quindi è uno strumento fondamentale. E sono contenta di vedere il mercoledì, nella stagione teatrale di Perugia, del Morlacchi, ci vanno le scolaresche, ci sono insegnanti di alcuni licei che portano questi ragazzi, ci sono gli studenti.
Invece la tua realtà, uno in più,
sì.
Che realtà è?
Allora, è una realtà
poi
locale.
Torniamo al teatro, vai.
L'associazione Uno in più di Corciano è una realtà locale,
okay.
Appunto, a sede a Corciano, è una realtà che ogni occasione che ha per potersi farsi conoscere è fondamentale, quindi grazie Nicola anche per farci conoscere i tuoi ascoltatori. Perché? Perché è una realtà piccola che appunto vive in maniera autogestita, che ha deciso di, come obiettivo ha avuto quello di poter sopperire a quelle che erano le mancanze, diciamo, della struttura sanitaria o della struttura non pubblica, perché non è che abbiamo degli insegnanti, però insomma cerchiamo di realizzare dei progetti, okay, con i nostri terapisti. Abbiamo un'equipe guidata da una psicologa, e ci sono varie figure di terapisti, logopedisti, facciamo musicalità, danza terapia, poi la fisioterapia, insomma ci sono varie attività e sono sempre espletate dietro a un progetto, vengono realizzati dei progetti per gruppi o per singoli individui. L'obiettivo qual è? Quello di renderli più autonomi possibili, in modo tale che una volta usciti dalla scuola possano poi avere una collocazione, perché sono i due punti per noi sempre fondamentali e sono i due scogli per eccellenza, perché noi abbiamo la legge 68 che parla di integrazione e di inclusione nel mondo del lavoro, le categorie protette dal 1999, sono quindi 22 anni.
Sono parecchi anni,
ecco,
diciamo.
Ma non c'è questa inclusione, perché non c'è, perché poi il disabile, allora la legge 68 prevede appunto di inserire persone che rientrano nelle categorie protette, sì, ma spesso si tratta di normodotati. Io lavoro in una realtà aziendale dove ci sono due soggetti che però non li definiresti mai disabili, sono normodotati. Quando noi invece parliamo di inclusione per i disabili nel mondo del lavoro, parliamo di persone che potrebbero avere la necessità di un tutor, o comunque di persone che possono lavorare, possono operare in maniera autonoma, ma non potremmo mai pretendere da loro il risultato che puoi pretendere da un normodotato. E quindi c'è sempre questo scetticismo. Adesso la Regione Umbria ha creato un osservatorio dove, del quale faccio parte anch'io, e io proprio per l'ambito del lavoro. Poi si parla di inclusione scolastica, si parla del dopo di noi, ma siamo ancora lontani, siamo lontani anni luce, e io credo che siamo lontani perché proprio manca una cultura proprio di base, che è come è la stessa del teatro.
Ma rispetto anche ad altri paesi.
Ma allora, siamo fortunati perché tutto sommato in Italia le cose vanno abbastanza bene, grazie però all'associazionismo e quindi grazie a quello, non come istituzione.
Sì,
perché se pensiamo che la Regione Umbria all'età di 6 anni, cioè nel momento in cui il bambino entra a scuola, vengono disattivate le terapie, non vengono più somministrate la logopedia, che è fondamentale, cioè siamo indietro tantissimo.
Anni luce.
E quindi la nostra associazione interviene da questo punto di vista, però è proprio la cultura. Ma io parlo per me. Quando io da ragazzina non conoscevo certe realtà, le guardavo non in maniera diffidente, perché sono sempre stato un tipo curioso, però non conosco, non so che cosa fanno. Allora, se i ragazzi si trovano in classe una persona con la disabilità, con la sindrome di Down, o un autistico, per loro sono disabili, sì, ma in realtà gli approcci sono diversi.
Assolutamente.
Ma se tu ai ragazzi non gli dici, poverini, come possono fare, poverini in normodotati,
sì, sì,
che non sanno come gestire, loro possono scoprire un mondo che non è così lontano da loro, oppure
ognuno ha il proprio mondo.
Esatto, oppure avere un mondo che completamente invece è un oceano di divisione. Quindi è questa consapevolezza che manca, proprio la consapevolezza dell'esperienza di vita di un disabile, perché se ci domandiamo poi è questo, io dico sempre, bisognerebbe reintrodurre l'educazione civica, introdurre il teatro e nell'educazione civica parlare anche di questo. Il disabile ti spaventa, è logico, noi all'interno della nostra associazione abbiamo ragazzi e ragazze che sono molto diversi l'uno dall'altro, però ognuno ha una sua particolarità, ma tutti quanti sono autonomi, tutti sono abbastanza indipendenti. Certo, poi dipende l'ambiente familiare dove si cresce,
le contesto opportunità, sociale,
esatto, il contesto sociale. Ma quindi l'associazione da sola non può fare tanto, no, perché manca questa cultura di base. Arrivano a scuola, spesso gli insegnanti di sostegno non sanno neanche come porsi, non sanno che cosa fare, e loro veramente desiderano poter essere aiutati o avere informazioni dai terapeuti di questi ragazzi. Perché? Perché non esistono dei protocolli, non esistono dei programmi ministeriali, sono standard. Io faccio l'insegnante di sostegno.
Anche perché le volte l'insegnante di sostegno non è un insegnante di sostegno, può essere un insegnante
di competenze, diciamo, ecco.
Ecco, esatto, un insegnante di educazione fisica, già se fosse educazione fisica.
No, ultimamente però stanno formando.
Sta migliorando.
Sì, ma ancora c'è tanto.
C'è da fare.
C'è tantissimo da fare, perché ancora, diciamo, magari
è naturale che comunque le competenze sono diverse, certo, tra un caso e l'altro.
Magari mi
l'insegnante è sempre un insegnante, non è un terapeuta.
Esatto.
Ora affiancato all'insegnante, magari spesso si ricorre alla cooperativa dove,
esatto,
c'è un terapeuta.
Esatto. Magari un insegnante che ha bisogno di, fra parentesi, di lavorare, si butta sul.
Mi viene in mente, e poi ne guardiamo e partiamo a voi, un film che ho visto qualche giorno fa con Castellitto, un attore meraviglioso.
Sì.
La storia vera, bellissima. Lui ha fondato, ha creato da noi una squadra di ragazzi con problemi, no? Con difficoltà, che però sono riusciti ad arrivare a conquistare il terzo posto battendo, no, le altre nazionali. E la cosa che mi ha sorpreso è che erano contenti di aver vinto una partita, di essere arrivati non lì, no, per primo posto, ma di aver vinto una partita. E quando in questa scena Castito va a parlare con il presidente della FGC, che è appunto Alessio Gavina, la cosa mi ha subito sta un po' anche a, come dite voi, un po' a aiuto sia né aiutare, no? Quello
perché
che Castellito voleva fare.
Conosce. Che cosa mi porti? Mi porti il disabile, oddio, che cosa farà? Quindi c'è disabile, disabile.
E lui trattava come persone non mai, appunto, so. Quindi e si portava. È un film che consiglio qua, insomma, se vuoi fare uno
venerdì,
assolutamente, di vedere, perché lui è meraviglioso, ma sì. Racconta bella, veramente bene la storia di questi ragazzi e poi impara a essere bene, impara a fare gruppo come nella vita o come può succedere nello sport, quindi veramente meraviglioso film che guarda, pensando, sentandomi mi è venuto in mente adesso sentando le vostre parole. Allora andiamo con la canzone, poi torniamo e vi chiedo in questi 20 anni che fate voi a teatro, perché adesso andiamo anche un po', no? Cioè che fanno gli attori, fanno gli attori, però no? Che spettacoli fanno, se uno si chiede. E metto una canzone, questa penso che spero che mi approviate, di Jovanotti, Mi fido di te, perché penso che anche nel mondo che abbiamo adesso parlato, avere fiducia non solo fra di noi, ma verso questi ragazzi sia fondamentale, no? Da parte della scuola, da parte della società in generale. Quindi. Mi fidete il Jovanotti e poi
la società
sì, infatti
la società che
fa una bella scuola tutto quanto tutto. Appunto e poi torniamo a favore.
Cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te.
Allora, come a Forum, no? Che c'è la guardia giurata che faceva Ussienta e qui chi veniva, chi doveva andare a leggere, qui abbiamo una persona che gratuitamente mi ha portato i doccini per ringraziarmi per quel assoluto che mi dà, che appunto fa questo servizio e non sto mico Antonio. Grazie amico, per esempio ti offro un caffè per ringraziarti di questo favore, va bene?
No, mi hai detto che mi
davi 1000 euro. Confermo, erano 2000 perché poi ce l'andavo.
Tu a fare la prossima volta non vieni, no? Mi dicevo Gianni, appunto. No?
Lui sta difendendo la nostra compagnia, le voci lì dentro non le fa uscire.
Ottimo, d'attore hai bravo. Ritorniamo con le nostre due realtà e torniamo con Gianni e Raffè, ma insomma atterrati in questi 20 anni, no? E voci dentro, che hanno fatto? Che tipo di spettacolo, come organizzate? Andiamo un po' più dentro nelle associazioni.
Il tipo di spettacoli si basano certamente per l'80%, 70-80% sul teatro comico, commedia. E, diciamo anche commedia con morale, dico io sempre commedia con la morale finale, che diciamo è lo spettacolo che preferiamo di più, mandando comunque un segnale anche attraverso la comicità. Comunque siamo partiti dal teatro che mi era più vicino in quel momento, da Edoardo De Filippo, Edoardo Scarpetta, per arrivare addirittura a Dario Fo. Dice, ma come meridionale fa Dario Fo? Io ho fatto anche Dario Fo. Dal cabaret di Massimo Troisi siamo passati a indegnamente anche qualche volta a fare Gigi Proietti, per dire, oppure adesso in questo momento gli spettacoli ne abbiamo fatti in 20 anni 20 forse tipi di 20 o anche di più, 25 di più, perché noi comunque riusciamo a fare dai 2-3 spettacoli insieme nello stesso anno, all'anno diciamo, quindi sono alternati spettacoli di cabaret ma anche spettacoli commedia, oppure perché comunque era il numero, adesso siamo su una ventina di 20 iscritti, cioè 20 attori, però una volta era anche di più e quindi riuscivamo a fare più cose anche questa volta, in questa occasione anche con la ripartenza stiamo rifacendo più di uno spettacolo. Abbiamo fatto uno spettacolo prima del lockdown che stiamo portando avanti.
Okay.
Questo ci tengo a parlare di questo spettacolo. Vai. Perché rappresenta un momento drammatico dell'Italia nostra. Lo spettacolo si chiama Minchia Signor Tenente, tratto dalla canzone di Faletti, scritto da un bravissimo autore, Antonio Grosso, che è figlio di carabiniere, quindi. E ha fatto questo spettacolo. Noi abbiamo vinto anche dei premi in giro, effettivamente veramente ci sta andando benissimo, perché tutti i concorsi che stiamo facendo riceviamo dei premi. Perché parla proprio dell'attentato al giudice Falcone. Mentre si ride, è uno spettacolo particolare, perché mentre si ride a un certo punto si commuove e alla fine ti lascia veramente sorpreso, perché tu non ti aspetti che uno spettacolo che all'inizio fa ridere poi diventa non drammatico, diventa che ti fa capire effettivamente come l'Italia.
Questo è bello, esatto.
La realtà dell'Italia, i momenti che abbiamo brutti che abbiamo attraversato, gente che ha dato veramente la vita per cercare di risolvere i problemi e probabilmente non è stata neanche ricompensata.
Sono stati capaci, vediamo.
Siamo già finiti nel dimenticatoio.
E quindi
già
noi con questo spettacolo diciamo abbiamo veramente avuto, anzi, addirittura noi per... Io non la vorrei chiamare inclusione perché per noi è un privilegio. Noi all'interno dello spettacolo abbiamo un ergastelano condannato per mafia che presto sarà libero perché mi faceva piacere, se avremo occasione un'altra volta lo voglio invitare perché lui è uno scrittore adesso, ha scritto una decina di libri e lui è stato accusato di stragi di mafia, che poi non era mafia perché lui non era, diciamo, non era in Sicilia che operava la sua, diciamo, attività. Io ne parlo tranquillamente perché ne parlerebbe anche lui tranquillamente. Quindi lui abitava in Toscana, insomma, ha preso l'ergastolo stativo. E sapete che l'ergastolo stativo è praticamente fine pena mai. Non c'è data di scadenza, cioè finisci a morire in carcere. Lui ha portato avanti questa battaglia, diciamo, contro l'ergastolo stativo. Diciamo, io dico, una persona deve avere sempre una seconda possibilità. Lui ce l'ha avuta e l'ha sfruttata bene, perché lui adesso è in libertà vigilata condizionata, fa volontariato su un'associazione Papa Giovanni XXIII da qualche anno, presto sarà libero perché, diciamo, gli sono state attenuate, diciamo, gli sono state tolte alcune pene che avevo fatto. Per noi è stato veramente un privilegio perché lui ha fatto uno spettacolo contro un qualcosa che lui
stesso aveva vissuto.
E quando alla fine degli spettacoli lui fa la testimonianza, rimangono tutti così. E veramente sembra un paradosso, ma noi ci ha dato veramente una grande lezione di vita, perché veramente è una persona del tutto cambiata. Cioè, cambiata totalmente da... Io poi ho avuto la fortuna di leggere qualche libro suo dove lui racconta la sua vita. Considerate, lui va in giro per l'Italia, nelle scuole,
fa testimonianze. Beh, anche perché come gli ex terroristi, quelli che si sono magari pentiti, non quelli che fanno finta di niente, ma riportano l'esperienza e cercano di trasmettere a questi ragazzi il perché certe cose non vadano fatte.
Questo è uno degli spettacoli che ancora portiamo avanti. Abbiamo alcune date adesso in provincia di Arezzo e un'altra al teatro di Umbertide a novembre, 21 novembre al Tegoleto in provincia di Arezzo, 5 dicembre a Umbertide. Però andrà avanti perché poi ci sono saltate tutte le serate quelle dell'anno scorso che speriamo di recuperare.
Quindi voi vi muovete anche fuori Umbria?
Sì. Poi ce ne avremo un'altra data ancora perché è saltato due volte a Latina, sempre con questo spettacolo. E continuiamo a farli. In più stiamo preparando, dove adesso c'è anche Raffaele, uno spettacolo scritto da un nostro attore, L'acqua rubata si chiama, e dove diciamo basato diciamo sulla commedia dell'arte, quindi saremo con le maschere della commedia dell'arte, quindi andiamo tutto su un settore completamente
diverso. Ok, dopo parliamo anche dei contatti alla fine, per così chi volesse venire ai spettacoli sa anche i contatti. Passante Silvia, ti voglio chiedere una cosa. Prima parlavi di parliamo anche degli insegnanti, no? A livello, diciamo, scolastico, secondo te, com'è questo rapporto con realtà di questo tipo?
Allora, prima abbiamo parlato anche dell'estero, no? Yes. Quindi io ho detto che siamo messi abbastanza bene, sì. È vero, perché da noi non esistono le scuole speciali, okay, come invece ci sono in Nord Europa, okay. Quindi da questo punto di vista l'inclusione c'è. Allora, quando io ero piccola c'erano degli istituti, i ragazzi con la sindrome, sì, di Down non andavano a scuola. Io avevo in classe un ragazzo che aveva l'insegnante di sostegno, ma era un normodotato, con probabilmente adesso avrebbero diagnosticato il DSA, okay, quindi sì, ecco, pure l'iperattività, sì, queste cose qua. però i ragazzi down andavano negli istituti, noi qui a Perugia ne abbiamo una Piscille, poi c'era
il Serafico,
ma poi ce n'era un altro anche famoso, adesso non mi viene il nome,
Don Guanella.
Don Guanella, bravissimo, il Don
Guanella, molto bello, no?
E quindi, esatto, andavano lì e lì rimanevano, poi ecco qualche familiare magari se lo riprendeva da grande. Quindi oggi i nostri figli iniziano addirittura dall'asilo nido, quindi possono accedere all'asilo nido, alla scuola materna, dove già inizia il sostegno, quindi scuola materna, c'è sostegno e c'è anche l'aiuto dell'operatore, l'operatore che è un operatore di cooperativa che naturalmente integra poi alla fine, ecco, le sopperisce a quella che è la mancanza di copertura dell'orario scolastico. Poi le elementari, le medie e le superiori. Quindi i ragazzi possono fare tutto il percorso di 13 anni di scuola come i normodotati. E hanno l'insegnante di sostegno, stanno in classe, ma da qui a dire che si parla di inclusione...
Ce ne passa,
perché? Perché l'inclusione non è semplicemente stare seduto a scuola, ok? L'inclusione significa anche poter interagire con i compagni. I nostri figli molto spesso non hanno i libri perché gli insegnanti, appunto, non essendo preparati, io non è che sto giudicando gli insegnanti, anzi tutt'altro. Personalmente nella carriera scolastica di mio figlio, che fa il quarto anno all'alberghiero, non ci possiamo lamentare perché abbiamo avuto sempre veramente...
Come si chiama tuo figlio?
Federico.
Salutiamo, ciao Federico.
Ciao Federico. Ecco, amante della musica, tra l'altro.
Juventino, no? Speriamo.
No, lui non è... calcio no, lui nuota.
Perché se è Juventino è un problema, invece se è Juventino...
Non per tutti.
Non per tutti. Non per tutti.
Bravo, pensavo fosse di sì, non
proprio grande. Io ho il cuore rosso, quindi...
Perfetto, ma che non sei di Torino, quel giorno.
Quindi...
Non è rosso di Torino, ecco.
Sì, ho capito.
Rosso di Milano. Allora, non... Non è sufficiente, ecco, stare a scuola, quindi il fatto che i ragazzi non abbiano i libri e noi genitori dobbiamo sempre intervenire, far capire all'insegnante che forse un libro possono utilizzarlo, non il libro complesso, sì, ma sì. I libri, ci sono anche libri semplificati,
facci,
ecco, nei consigli scolastici, quando gli insegnanti si riuniscono per decidere i test degli anni successivi, perché non si scelgono anche dei libri facilitati? Ci sono, perché le case editrici li mettono a disposizione. E poi l'inclusione e la socialità con i compagni, cioè l'essere, i nostri figli, almeno io vedo con Federico, vive la vita da compagno di classe, quindi in classe è inserito, fa parte dei gruppi WhatsApp, quindi si sentono, lo chiamano, ma poi finisce lì. I due anni appena trascorsi non aiutano, anzi hanno peggiorato perché c'è un'individualità forte, però... Il concetto di inclusione ancora è lontano anni luce, ma è lontano anni luce per qualsiasi ambito. Io dico che i primi a fare il passo dobbiamo essere noi famiglie, perché spesso ci sono le famiglie che siamo razzisti all'incontrario, ma chissà che cosa dicono, ma che cosa fanno, ma il figlio è mio, me lo gestisco io, ma questo non lo posso... No, perché nel momento in cui hai una persona con una disabilità come la sindrome di Down, che è una disabilità sui generis, perché comunque diventano veramente dei ragazzi autonomi che possono praticare sport. Noi, ecco, con l'associazione siamo riusciti a fornire dei progetti importanti e abbiamo dei nostri ragazzini che giocano a calcio con i normodotati.
Tempo fa la nazionale Down aveva ottenuto un trofeo.
Però quella è la nazionale Down, e quella è solo Down.
Ah, okay,
che io a volte dico, bisognerebbe uscire da questa ghettizzazione.
No, ma non è assolutamente,
che...
ma non è
per... No, ma no, lo so che non volevi intendere quello, però proprio perché noi cerchiamo di fare il gruppettino, sono amici tra di loro. No, la vita normale poi post scuola è quella nel mondo del lavoro.
Sì.
È quella che è fondamentale. Quest'estate Federico ha fatto l'alternanza scuola-lavoro e ha lavorato in un supermercato. Bello. In un supermercato di zona, lì di quartiere, vicino all'associazione. È una nota catena, lui si è trovato benissimo, era da solo con il direttore, con i vari reparti, lui parlava di colleghi, quindi già dice che lui a gennaio diventerà maggiorenne e vuole andare a vivere da solo, perché poi lui pensa che lavorerà, cioè lui ha un desiderio di autonomia e di indipendenza molto forte, ce l'hanno anche tanti altri, ma per me è frustrante dover dire certe volte questa cosa non si può fare.
Ma rispetto ai voi, ai suoi amici, compagni, è maggiore questo desiderio che ascono lui? Che
ma io vedo che ci sono vari ragazzi che hanno questo desiderio, ecco, sì, dipende un po' anche l'habitat familiare, anche Giorgia, l'indipendenza.
Sentiamo Giorgia.
Tutte avere le famiglie, diciamo, se sono d'accordo oppure no.
Disponibili
a anche non essere suoi, cioè avere anche una ete accanto, cioè non rimanere suoi, ditemi se sbaglio o dico una cavolata.
Ma no, infatti l'associazione come scopo è anche questo, che appunto non essere soli, viviamo tutti le stesse esperienze, quindi appunto, più o meno simili, ma la base di partenza è uguale per tutti, quindi ci si aiuta, cioè quello che magari è un pochino più intraprendente, quindi porta dietro a traino quello che è meno intraprendente. Però
qualcuno ha più difficoltà sul parlare, qualcuno ha più difficoltà sul... la parte
diciamo che tocca togliersi un po' i paletti davanti,
bravissimo.
Ma questo
si dice, si dice faccio battute poi tutto davanti agli occhi, no, per dire che no, vai, c'è ti vuoi
c'è il prosciutto e basta, c'è anche mattoni.
Sì, va bene.
Allora la Fiorentina davanti
a bistecca Fiorentina, che poi è buona, andiamo a bistecca Fiorentina.
Le gite scolastiche oggi, niente gite scolastiche, quindi momento di inclusione perso totalmente, e mio figlio chiede, Federico dice, ma le gite io non le farò più. No, non le puoi fare, non si può andare via con l'oratorio, cioè tutti questi momenti che erano fondamentali, perché è lì che si vede proprio l'inclusione. Perché tu vedi che hai un compagno che, caspita, si fa la valigia da solo, caspita, si è fatto la doccia da solo, allora capisci che tutto quello che ti hanno insegnato, che tu inconsciamente e inconsapevolmente hai acquisito come informazione,
lo sprona anche.
Bravo, lo sprona, e poi sprona. Tu stesso dici, hai meno paletti, hai meno prosciutto sugli occhi, perché dici, ma caspita, ma questo in fondo ne può fare le cose, allora perché non proviamo a? Quindi è questo che manca, e torniamo sempre al concetto di base che parlavamo prima con gli amici del teatro,
sì, sì.
La famosa cultura, la famosa formazione e informazione, sì, che va fatto dalle scuole.
Da quanti anni siete presenti?
Dal 2007.
Ok, 2007. E quanti siete massimamente all'interno dell'associazione?
Siamo una quarantina di famiglie.
Okay. Occhio, c'è chi viene, chi va, però diciamo
massimamente una quarantina di famiglie, come
scritti. Tutte di Corciano?
No.
Corciano, diciamo, abbiamo solo lo stabile.
E dopo, basta, perché non c'è nessuno.
Dove siamo tutti quasi di Perugia.
Perugia, ma anche Spina, Marciano.
Spoleto anche c'era.
Sì, Spoleto. Poi
Polito, Gubbio.
Bastia.
Santa Maria. Ma è l'unica associazione dell'Umbria la vostra?
No, ci abbiamo anche un'altra associazione.
C'è l'IPD, che è quella nazionale, che è l'associazione delle persone down nazionale, a sede a Perugia, dove però i ragazzi sono anche
molto
grandi.
Più ragazzi, diciamo già.
Cioè,
sono
voi siete uomini sul livello scolastico ancora.
Noi siamo sul livello scolastico. Noi abbiamo bambini nati da poco anche.
Diciamo la più anziana è la mia.
Giorgia è la più grande, che ha 24 anni.
Anni.
Poi abbiamo 24, 20, 19, 18 e a scendere. Quindi abbiamo vari adolescenti, dall'adolescenza in su, e sono parecchi.
Beh, dal 2007 complimenti, è tanta strada.
No, sì, tanta strada, ma ce n'è ancora tanta da fare. Lo so. Parlavamo prima con Mirko, e ho detto ne parliamo anche dopo. Noi ora dobbiamo pensare al lavoro.
Al lavoro.
E quindi dal momento che il lavoro non arriva, perché
dalla scuola
quando volete venire a pagare, insomma,
dobbiamo
qua
iniziare a pensare noi, certo, di fare qualche cosa per questi ragazzi, e quindi che non è semplice.
Però non solo i genitori possono avere tanta disponibilità, cioè no, disponibilità avere che a mandarli nel mondo di tutti i giorni, non solo anche il lavoro, ma un po' di tutti i giorni,
sì,
la vita che fa adesso un ragazzo non è molto dato. Non dico adesso sposarsi, per dire.
No, però ci sono anche quelli, perché comunque non si possono castrare i sentimenti di questi ragazzi, quindi loro vivono i loro sentimenti in maniera molto semplice, molto genuina, quindi noi ancora non possiamo neanche dire che abbiamo figli che con gli istinti sessuali, ma il risveglio ormonale c'è per tutti. Quindi quello è, ognuno se lo vive in maniera diversa. Però ecco, dobbiamo iniziare a pensare, siccome noi soprattutto offriamo tanti progetti e tante attività per i bambini piccoli.
Okay.
E possiamo già vedere una differenza tra i 24 anni e i bambini di 6 anni di oggi.
Andiamo con la musica, perché voi è tempo, ma ritornate. Voglio chiedere a voi una cosa velocemente a Gianni Affè. La pandemia, no? Solo con una risposta, diciamo, da tanto giustamente Mirko apre i pasticcini, infatti c'è un ventamuglio così apre i pasticcini, fallo piano, sennò sembra che
sembra che è grosso,
però troppo grosso, fallo piano, sennò ci sentono
un pacchetto 5x5, non lo vedete. Ma
voglio chiedere a Gianni Affè, la pandemia, no, quanto vi ha messo in difficoltà e quanto, come è stato, come siete ripartiti, con una frase se ce la fate, come è stato il partire con la pandemia?
Allora, ripartire è stato entusiasmante.
Ok.
interrompici, devastante. Cioè devastante perché sembra che non dice vabbè, ma non è che ti cambia il mondo, non è che cambia il mondo il teatro. Penso che qualcuno ti dirà sì, ma è sempre un qualcosa per divertirti. Però per chi lo fa, e mi riferisco ai professionisti, ai lavoratori del settore, ma anche agli amatoriali, cioè voglio dire...
Chi lo fa in generale,
chi lo fa in generale, secondo me è stato veramente devastante, perché fino all'ultimo ci hanno tenuti da parte.
È vero.
Tutte i decreti che arrivavano lo mettevano sempre all'ultimo posto. Allora lo stadio va bene, io sono un appassionatissimo di calcio, per carità, però lo stadio andava bene e il teatro no.
Diciamo che si sono fermati molto sulla cultura, cioè quello che si è visto, ma come lo vedono tante persone, cioè il teatro come
la punto, musica,
la musica, cioè proprio messa da una parte, però il calcio poteva andare. Sono tifoso, non lo metto in dubbio, però la cultura è stata ferma, è quello che vediamo anche oggi,
è,
cioè,
cultura,
è proprio la cultura in generale che è ferma.
Perché, scusa, perché se tu sei come tifoso juventino è diversa.
Se tifoso juventino, ti puoi fermare, se no
diventa. Io continuo sul napoletano.
Stanno però vincendo lo scudetto, no, stanno spaventando lo scudetto, a me non stanno. No, però a bocca al lupo, speriamo che non. Non fai più, perché la cultura non è solo musica, è anche teatro, e poi dietro a cultura e teatro c'è anche persone che ci mettono passione come voi e lavorano anche per teatro e vanno avanti grazie a teatro, no? Quindi non è solamente andare su un palco.
No, c'è tutto un lavoro dietro,
che uno
gli spettacoli con la morale sono fondamentali, perché infatti, è lì che tu impari e conosci, o con la comicità ti rimane in mente il comico, ma quello che cosa ha detto, ma lo vedi?
Sì.
Quindi è fondamentale.
Allora, andiamo con la musica, così assaggiamo questa infatti, il bene, andiamo subito. Il bene si avvea, chi ha visto i Baciati Rossi, meravigliosa. Sei e...
Nicola, ti stavi dimenticando la canzone che hai visto, Il dolce sul tavolo.
Ultimamente mi sono recuperato con un occhio
glicemica.
Mettiamo a calcio, così assaggiamo allo stato, facciamo
prima. Nicola si distrae, ma non solo per i dolci.
Mettiamo a musica, amico, a fa poco, ciao.
Stropicciati come te ci sono anch'io. Questo concerto di spine e di perle, tu ridi per quanto hai tenuto la faccia composta davanti alle sberle.
Ragazzi, siamo sottofondo, è volato il tempo quando si parla di argomenti importanti, argomenti serie, argomenti che parlano le persone a sua età, il tempo vola, no? E la bellezza anche, no? Di mischiare realtà che, come diceva bene Silvia, sembravano non simili, invece sono capaci di avere dei punti di assonanza, quindi vi auguro di trovare, no? Chissà, possono essere una collaborazione e fare voci dentro e uno in più. Ne ringraziarvi a tutte queste realtà, una domanda per ciascuna. Allora, prima i contatti, chiaramente per chi volesse interagire con voi. E per i vostri clienti, per uno in più, uno sogno nel cassetto. Fanno, ci piacerebbe fare uno spettacolo, non so, da qualche parte, oppure se Fanno ci piacerebbe venire qua e dire che la situazione uno in più ha aggiunto un obiettivo. Inizia? Vai.
Parlo?
Vai.
Allora, noi vorremmo tornare qua e parlare del nostro progetto lavorativo. Okay. E quindi la mia idea personale è quella di poter creare un qualche cosa, una struttura piccola, perché io dico sempre bisogna volare alto, però la cloche non la possiamo tenere tanto bassa, ma per gradi, ok? Quindi partire per gradi è proprio creare una struttura ricettiva. Da un semplice bed and breakfast, che può essere un piccolo bar, non lo so, un qualche cosa dove i nostri ragazzi possono fare un lavoro manuale. Qui in Umbria ci sono delle realtà che diciamo occupano la giornata lavorativa dei ragazzi, ma non è un vero e proprio lavoro. Quindi si dedicano, non so, all'orto, quindi alle coltivazioni, alle realizzazioni di cose materiali, bomboniere o regalini. però la gratificazione poi per questi ragazzi è qualcos'altro, perché non bisogna dimenticare che tutti prima o poi arrivano alla consapevolezza di essere diversi dagli altri, di essere guardati in maniera diversa, percepiscono le proprie difficoltà, e queste difficoltà, se non sono superate, creano frustrazione, possono dare l'alopecia, possono creare dei tic nervosi, dello stress, ma tutti riescono a capire che io non riesco a fare quella cosa, allora che cosa faccio? La allontano, la evito, mi chiudo nel mio mondo. Quindi vorremmo, no Mirko, sì, tornare qui
sono
e dire,
d'accordo con Silvia.
Siamo riusciti a sensibilizzare la comunità, perché trovare fondi è molto più facile che trovare il project manager che ti dice partiamo, faccio questa cosa, poi anche le strutture ti vengono dietro quando vedono che c'è un'iniziativa.
Esatto, esatto. C'è un'intesa, cioè, fra...
esatto.
Vi aspettiamo. Mico, con un aggettivo, una parola, che cosa per te uno in più?
Uno in più per me sta diventando, siamo partiti da pochi, con pochi genitori, sta diventando una cosa molto importante, bella, e mi riferisco, come ha detto Silvia, adesso vorrei sta cosa un pochino più... più
realizzarla
sul mondo, diciamo, del lavoro, il mondo di tutto dopo la scuola, ecco.
In bocca al lupo,
grazie,
e quando grazie. Volete vi aspettiamo a porta è aperta, e dai, spero che
se no l'apriamo,
capisci, sì. Non a spintoni, bucci te apro. E se ho portato fortuna di te qua a festeggiare, no, a parte e abbasso io non mi come meno posso dire, quindi però rientra. Voci dentro, obiettivo da qua a prossimo, non sono il caso da qua a prossimo anno, e contatti perché questo
allora,
è il vostro spettacolo.
Io non parlerei proprio di sogno, perché noi il sogno nostro è salire sul palcoscenico,
quindi obiettivo dai,
continuare a fare quello che stiamo facendo, ritornare a fare quello che stiamo facendo, regalare emozioni sia per chi ci ascolta che per chi lo fa, ecco, e quindi continuare su questa strada. Non abbiamo un sogno particolare, okay. Non abbiamo sogni di gloria, nel senso vogliamo arrivare a qualcosa, anzi vogliamo essere di aiuto agli altri anche attraverso lo spettacolo, perché è quello che, perché non è, per noi non è un lavoro.
È
un lavoro, è una passione forte che vogliamo trasmettere i contatti agli altri. Allora, noi abbiamo una pagina Facebook, Le Voci di Dentro,
okay.
Sulla pagina Facebook, oppure Le Voci di Dentro @tiscali.it, che è la mail. Diciamo, non abbiamo un sito internet,
okay, okay.
Abbiamo adesso. Okay, si fa tutto,
sì, tanto che si va sconti vostri, scusa.
I contatti, allora, il nostro sito internet è un po' in stand by, comunque okay. www.unimpiu.org, però abbiamo la pagina Instagram unimpiu.21 e anche il contatto Facebook.
Perfetto. Unimpiu. Lo chiedo a Gianni questi contatti, ma a Fè, per te a Fè, quindi anche facciamo parte di Voci Dentro, che cosa hai tirato? Con un aggettivo, una parola.
Libertà.
Bello.
Libertà, e spero vivamente che da oggi ai prossimi anni ci sia più giovani, anche come spettatori. Cioè, siamo un paese un po' anzianotto, però siamo anche tanti giovani messi da una parte che...
Ve lo auguro. E speriamo che
abbiamo, unitevi,
che abbiamo portato un po' di fortuna.
L'ultimo spettacolo dell'associazione Un in Più di ragazzi che hanno fatto teatro, la canzone principale era Libertà di Giorgio Gaber,
e quindi
allora
proprio quindi, proprio perfetto,
no, veramente libertà, guarda.
In bocca al lupo anche a voi dentro, e vi aspetto anche per intervistare se vuoi venire.
Sì.
Ok,
grazie Nicola, grazie di averci invitato.
Vi aspettiamo, grazie a voi.
È stata una sorpresa, non ci conoscevamo, quindi è stata una sorpresa.
È un fatto che abbiamo fatto un po' in meditazione, ho cambiato un po' di date, ma alla fine ci abbiamo fatto. Col pazienza ci abbiamo fatto.
Perché dobbiamo incontrarci? Quindi la data
suspense.
Destino era questo.
Bravo.
Può darsi che sarai testimone di una collaborazione futura.
Esatto, e magari divulgheremo.
Vi offrite una scena, no, scherzo,
un biglietto a teatro, visto che non ci
onoriamo.
Visto che ha detto che non ci va mai a teatro.
I nostri amici clown saluta. Chi saluta? Vai, saluta qualcuno, dai. Chi salutiamo?
Salutiamo i nostri amici clown.
Solo donne o anche uomini?
No, solo donne.
Solo donne, vabbè, è sicuro.
Rigorosamente.
Vi staccavo con The Doors, una canzone di Doors che sicuramente sono un altro gruppo che piace. Grazie ancora a tutti, in bocca al lupo, e poi a ritorno abbiamo altre realtà da intervistare. A fra poco, ragazzi. Grazie ancora, ragazzi. Alla prossima.
Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti.
That it will be untrue.
know that I would be a liar if I were to say to you.
Eccoci qua ragazzi, bello di Ariete che si, come nel paione in campionato, in una partita si cambiano le soluzioni volanti e quindi escono i giocatori e entrano altri, però da parte è difficile ma anche il bello di Ariete anche questo. Allora, eravamo due a voto di realtà, ricordiamo i voci dentro e appunto uno in più, ringraziamo queste due meravigliose realtà che ci hanno parlato veramente di un di oltre literato anche di una realtà importante come quella legata ai ragazzi Down, quindi ringraziamo anche queste due meravigliose realtà. Ne abbiamo altre due, di una due rappresentanti e di un'altra una rappresentante, perché l'altra è un po' raffreddata, un po' influenzata. Ok, allora parto da chi è in superiorità, poi vengo da te.
Ma mi piace,
ma tanto mi conosce, quindi è venuta altre volte. E con noi Paolo e Laura, ha detto bene, sì. Della realtà Fiaba Perugia Pedaia. Ho detto bene anche a te?
Fiaba.
Fiaba, no, Fiaba, scusa, Fiaba Perugia Pedaia.
Sì.
La prima domanda, voi pedalate, no? Cioè,
certo.
Okay. Sì. Quindi ho detto bene, la domanda è giusta. Benissimo. Parliamo poi della vostra realtà e appunto vedremo di che cosa si occupa, quindi non è né dunque. È rimasta accostata, quindi ragazzi, non so se da qua a 5 arriva, perché è rimasta anche un bel parecchio, quindi approfittate appunto del nostro ospite. E poi abbiamo con me un gradito ritorno, perché è un'amica, oltre ad essere una meravigliosa artista che ha fatto anche da poco dei spettacoli con la sua amica Chiama. Virginia, e con me Mariana. Mariana Strea, grazie Mariana, ben trovata.
Grazie, grazie a te.
Ci abbiamo fatto, come si dice.
Esatto.
E tu ci parli anche degli spettacoli che avete fatto da poco, non mi sbaglio, giusto?
Sì, proprio ieri la mia collega Virginia Palumbo ha debuttato al CUT con il suo spettacolo, che sicuramente ripeterà in dicembre, e io invece ho già debuttato con questo spettacolo che si chiama Vecchi si nasce e io modestamente, ma lo riproporremo il 12 novembre a Perugia al CUT, Centro Universitario Teatrale, quindi già vi invito. E Nicola, se non vieni stavolta
non venire, se no non mi avrei saputo, ecco. Quindi appunto, perché già tre volte la tua buca, la quarta, ecco. Se faccio mi leva su, quindi mannaggia a tutti i vostri. Allora andiamo con una canzone che mi hanno consigliato i nostri amici Paolo e Aura. Pedala, fa questa canzone qua, ditemi se è giusta.
Vai.
E poi quando entriamo mi dite chi siete, che cosa fate, perché è la prima volta che abbiamo la vostra età, quindi siamo curiosi di sapere quello che fate, va bene?
Va bene.
A fa poco, andiamo con la musica e poi torniamo.
Che la storia è ciclica come la pazienza è biblica e la peggior salita è una discesa.
Eccoci ragazzi, siamo sottofondo questa canzone, mi diceva Paolo del Giro d'Italia, cioè fatta lui.
Sì, era la sigla del Giro d'Italia, credo di 2-3 anni fa.
Vedi, non sapevo. Vedi. Ok ragazzi, allora siete tornati anche in diretta di Fonia su radiofonia.com, è scritto qua PH, ricordiamo, quindi fino alla 17 in diretta web. Allora Paolo e Laura, chi siete?
Inizio io?
Vai.
Uno di due deve iniziare, per favore. Cioè, quindi...
Inizio io. Allora, FIAB sta per Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. È una federazione nazionale, esiste da più di 30 anni, e che è composta da varie associazioni locali. Sono circa 200 su tutto il territorio nazionale per circa 20.000 soci. Quindi è un'associazione importante, storica, e che a livello nazionale ha, diciamo, fatto passi importanti per promuovere l'uso della bici a 360 gradi.
Okay.
Cioè non siamo un'associazione agonistica che propone, diciamo, il ciclismo su strada o in altre forme, ma l'uso della bici, proprio la bici come mezzo, come diceva anche la canzone, per tutti.
Ok,
quindi a partire dall'uso quotidiano, la bicicletta è un mezzo di trasporto prima di tutto, e nelle nostre città, anche a Perugia, è un mezzo che potrebbe dare un contributo molto importante per risolvere i problemi, per esempio, del traffico, ma anche dell'inquinamento, del rumore, eccetera. Perugia è una città comunque che si considera comunemente una città di alture, di pendenze, è vero, a parte del territorio è così,
abbastanza,
ma ci sono anche grandi, larghe fette del territorio che sono, ad esempio qui dove ci troviamo, che sono pianeggianti,
sì.
In cui l'uso della bici potrebbe essere già da subito favorito, ma anche in centro con l'avvio delle bike, le pendenze sono facilmente percorribili. Poi, se vuoi, insomma, se ci sarà tempo, entreremo più nel dettaglio di questa cosa. Diciamo, l'altra fetta importante della nostra attività è la promozione del cicloturismo, quindi di uscite, organizziamo uscite, ne faremo anche prossimamente, poi ne possiamo parlare, alla scoperta del territorio, principalmente il nostro territorio, ma anche più esterno. Quindi anche lì sono pedalate normalmente aperte a tutti, ovviamente ci sono diversi gradi di difficoltà, però normalmente sono aperte a tutti, e in cui cerchiamo di scoprire il territorio della nostra regione attraverso la bicicletta, quindi percorrendo strade bianche o strade secondarie, cercando insomma di vederlo da un lato differente, ecco, che non è quello consueto della strada, non può essere ovviamente quello dei sentieri di montagna più impervi, però sicuramente è un bel punto di vista che ci permette anche di conoscere poi delle realtà produttive locali, aziende agricole. Adesso tra poco, domenica prossima, andremo presso un oleificio, ad esempio. Quindi di abbinare anche di promuovere una forma di turismo che è sostenibile e aperto a tutti, insomma.
Quindi non solo uno strumento da guidare, tra virgolette, no? Ma anche uno strumento che permette di conoscere dei posti, dei territori, delle realtà, no? Anche di avvicinarsi a una cultura del territorio, dimmi se sbaglio, no? Non solo un semplice mezzo da guidare, ti ho detto, di trasporto, insomma, da condurre.
La bicicletta non ha finestrini, quindi diciamo che mentre pedali, mentre il rumore delle tue ruote, riesci a parlare anche con la persona che hai accanto, riesci a sentire profumi, a percepire i colori anche della natura in maniera più evidente, quindi è proprio un viaggio immersivo nel proprio territorio ed è una cosa molto bella. L'abbiamo anche in quest'anno è stato un anno veramente lungo, perché ci ha regalato un'estate molto lunga, e quindi abbiamo avuto la possibilità di pedalare veramente molti tratti dell'Umbria differenti l'uno dall'altro, perché la nostra regione veramente ci regala dei paesaggi in pochi chilometri completamente differenti.
Assolutamente.
E quindi anche con i bambini abbiamo fatto una delle nostre ultime pedalate, sono state quasi un centinaio di bambini, anche per ricordare Nicolò, e hanno fatto con noi quasi 30 chilometri, ma sono stati sempre in testa con la voglia di sentirsi anche un po' padroni della strada, perché la strada è di tutti, non è soltanto delle macchine, dei camion, dei pullman, ma anche dei
biciclette. È un bene pubblico, tra virgolette.
È un bene pubblico, quindi è ovvio che per noi non esistono solo le ciclabili, ma chi utilizza la bicicletta anche per lavorare ha bisogno di una strada che sia sicura per tutti. E non siamo degli invasori di carreggiato, di corsia, ma siamo degli utenti come tutti gli altri. Quindi la missione di FIAB è anche quella di far sentire tutelati chi sceglie questo mezzo ecologico.
Porta avanti, poi andiamo più nel dettaglio. Maiano, veniamo al teatro, facciamo questo salto. Ma tu non vai in bicicletta teatro con bicicletta o a piedi?
Ci andrà.
Io vado a piedi. Però parlando di paesaggi, venendo da Norcia, ecco, che parliamo anche delle mie origini, è quando si parla, no, di sentieri, di esplorare.
Ho detto Maiano perché ho parlato di paesaggi, ovviamente Norcia.
La Valnerina, quindi faccio anche un po'.
Vai.
E lì altro che passeggiate con la bicicletta, certo. E mi auguro che FIAB arrivi.
Ecco,
benissimo, e quindi magari quando lo so parteciperò.
Perfetto.
Ci sono dei sentieri straordinari. E a proposito di esplorazioni nel profondo, noi insomma come teatro questo facciamo col Centro Universitario Teatrale, ormai ci conosci da anni, io lavoro con loro da 10 anni, no? Prima ho fatto un percorso di formazione perché venivo dal teatro dialettale di Norcia, insomma per me il teatro era solo un modo così per divertirmi. E poi invece è diventato un modo, ho scoperto appunto a Perugia un mestiere vero e proprio, quindi con tutti i maestri, con Roberto Ruggeri, Emanuela Filippelli, un percorso proprio di vita. E quindi passando direttamente ad oggi, il 12 novembre alle 21 al Centro Universitario Teatrale presenterò Vecchi si nasce e io modestamente. E questo, diciamo, spettacolo, questa performance, come anche Terremotus, che tu conosci, è nata, diciamo, da un lavoro di ricerca, anche in questo caso durato quasi 2 anni. Io parto sempre da Norcia, dal mio territorio. Sarà che dopo il terremoto anche il mio modo di fare teatro è cambiato, no? Perché ti viene da chiederti, ma che senso c'ha fare teatro a casa tua e anche altrove dopo un terremoto? Cioè, che succede? E quindi diciamo che poi i nostri progetti nel sociale, no? Per esempio a Norcia, appunto grazie alla ASL Umbria 2, al comune, alla cooperativa, 2 anni fa, prima della pandemia, ci contattarono come centro universitario per fare questo progetto con gli anziani. E quindi è stato molto bello, si chiamava Chi ha tempo non aspetti tempo. Era in realtà un progetto così di vicinanza per far sentire gli anziani ancora parte di una comunità, perché a Norcia sappiamo bene che ci sono i villaggi SAE, cioè tutto disgregato, non ci sono più punti di riferimento, soprattutto gli anziani. Poi arriva la pandemia, nonostante la pandemia abbiamo continuato a fare il progetto a domicilio.
Bello.
E proprio per non interrompere questa vicinanza, in realtà questa vicinanza non era solo una vicinanza, ma era proprio un viaggio nei ricordi degli anziani, nella loro memoria, nei loro sogni, nelle loro speranze. E quindi, come il mio solito, vado sempre rubando, no? Io mi presentavo sempre dicendo: ma io sono alla ricerca di storie, tu mi puoi aiutare? E quindi da questa cosa nascevano un sacco di viaggi. E queste storie le abbiamo ricomposte, le ho ricomposte in una forma molto particolare, introducendo anche delle mie riflessioni poi sul teatro, perché se vecchi si nasce, col teatro a 35 anni già sei vecchio, no? Lo sappiamo questo, e dopo i 36 non si sa, perché gli under 35 eccetera, quindi ho fatto un
po' ne ho 40,
viaggio.
Non mi stai dando, no.
Tu sei proprio fuori, dai. E quindi è un po' un viaggio, diciamo, in questo caso col tema della vecchiaia interiore, mentre con Terremotus era più del terremoto interiore, no? Quindi questa poetica con Roberto Ruggeri, il direttore artistico, cerchiamo di portarla avanti. E invece Virginia Palumbo, che ieri sera ha debuttato, che salutiamo, che adesso è un po' raffreddata perché ha dato tanto ieri.
Perché mi ha un po' qua da un
esatto. E quindi ha debuttato con uno spettacolo molto 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 bello, che poi ve ne parlerà lei quando verremo qua. E tra l'altro saremo a Terni, mo ve le dico tutte così non ci avete modo di non esserci, il 20 novembre saremo a Terni al Teatro Secci con entrambi gli spettacoli.
Bello.
Una combo,
sì, una fusione.
Una fusione proprio esplosiva.
Voi chiedere, poi una domanda faccio anche a Mariana, a Paolo e Aura, dopo la pandemia ho notato, dimmi se sbaglio, un po' una voglia di scoprire i territori, no? della zona dove si è nati, dove si abita, dove si sta. Anche questo, anche voi avete notato con la bicicletta questa voglia di tornare, di stare aperta, di, attraverso anche la bicicletta, di scoprire i territori, i nostri territori, i territori dove si sta, dove si è nati.
Allora, secondo me c'erano due volontà. Una, quella di riaggregarsi e farlo in un modo anche che permettesse la sicurezza, e quindi la bicicletta ci ha aiutato tantissimo, perché comunque sia permetteva il distanziamento e quant'altro, e in più permetteva di scoprire quei piccoli luoghi che magari riesci durante il lockdown a passeggiare, quindi riesci a coprire piccole distanze, ma la bicicletta ti dà la possibilità di andare anche oltre quei pochi chilometri che puoi fare passeggiando, no? Quindi superare quel confine che altrimenti non potresti, e andare al di là, andare a scoprire quello che c'è nel nostro luogo. Non più il nostro territorio come una gabbia dove dover stare per forza, ma quindi prendiamoci il nostro tempo, la nostra bicicletta, e andiamo proprio a scoprirlo, questo territorio. Come diceva lei giustamente, quali sono anche le storie di quei luoghi. Noi in bicicletta, spesso anche quando pedaliamo in centro, riscopriamo delle vecchie botteghe che ancora sono aperte, quei vecchi artigiani ancora sono lì, la aprono la mattina la sala cinesca, la chiudono la sera. E questi ragazzi si fermavano con la bici e ci dicevano: ma lui che fa? Si volevano fermare a vedere che cosa combinava, e abbiamo scoperto un sarto per pantaloni da uomo, una cosa fuori, no? E vecchie rilegatorie, quindi botteghe che hanno rappresentato la storia anche della nostra città. il territorio, la nostra enogastronomia. Io secondo me è una grande potenzialità che noi abbiamo. Dobbiamo impararla bene noi prima di riuscire poi a comunicarla al resto d'Italia, e quando sarà possibile, speriamo grazie a Dio presto, anche al resto del mondo. Perché se noi la conosciamo, l'apprezziamo, ne parliamo con gli occhi che brillano e col sapore di quell'olio, come diceva Paolo, che andremo a scoprire domenica, in bocca. Quindi è un modo differente. Abbiamo sulla copertina del tesseramento, ad esempio, la fine serata di una visita in cantina, dove c'era proprio una gioia negli occhi di tutti quanti noi, perché avevamo pedalato insieme, avevamo sudato, ma stavamo davanti a un tramonto meraviglioso sulle colline del Marcianese, con un bicchiere di calice in mano.
E che vuoi più? Cioè, un canasco, un paio di canasco.
Quindi così, non si può pretendere.
Paolo, c'è anche a parte...
Se posso aggiungere vai. Una cosa alla tua domanda, allora, riandando a quel periodo, insomma, passato, che ovviamente speriamo non ritorni, nessuno se lo augura, ci ha tuttavia lasciato, l'ha un po' accennato Laura, anche... come dire, il gusto di riassaporare, di rivivere i nostri luoghi in un modo differente. Io ad esempio, anche per ragioni lavorative, ero comunque fuori tutto il giorno in bicicletta, e ad esempio il silenzio. Si potevano riascoltare rumori che non si sentivano prima e non si sentono di nuovo adesso. Ora non è per una visione romantico, per andare all'indietro, all'età delle caverne,
poi del contesto che è aiuta.
Però ecco, la bicicletta, due riflessioni: la bicicletta, ma anche l'andare a piedi, perché noi diciamo la bicicletta, ma intendiamo comunque tutto un modo di muoversi in città, come diceva lei prima, anche l'andare a piedi, no? Che richiede infrastrutture. Questo è un concetto su cui noi insistiamo molto, anche quando andiamo a parlare con l'amministrazione: cura e spazio dedicato. La città è, come tutte le città, Perugia in particolare, è, come dire, su un modello, è dedicata alle auto.
Infatti dicevo,
gli spazi sono tutti occupati non solo nella circolazione, ma anche nella sosta. Spesso la sosta addirittura occupa degli spazi non propri. Le auto parcheggiate sui marciapiedi, le auto sulle strisce pedonali, le auto nelle piazze, cioè mancano gli spazi, quegli spazi che sarebbero dedicati al movimento, ma anche alla socialità, perché una piazza, no, è dedicata anche all'incontro delle persone. Non ci sono più i cortili, cioè i nostri bambini, i nostri figli non hanno più luoghi sotto casa dove poter stare, perché quei luoghi sono parcheggi, no? Quindi c'è un problema, secondo noi questo è un problema che le città, le amministrazioni, ma le comunità, le collettività si devono porre per andare cambiare il modello. In questi giorni c'è COP26, c'è la conferenza sui cambiamenti climatici. I trasporti sono responsabili di emissioni, di una quantità di emissioni importanti. Cambiare il modello di trasporto andrebbe in quella direzione della transizione ecologica. La bicicletta è un mezzo già a emissioni zero. Quindi la bicicletta è un mezzo immediatamente disponibile. Ora, non è la soluzione a tutti i problemi, non tutti la possono usare, mentre per esempio a piedi la gran parte delle persone si può muovere. Ma noi quando parliamo di spazi pensiamo anche per esempio ai disabili, pensiamo ai bambini, pensiamo a un genitore che spinge una carrozzina, o una, appunto, l'ho detto prima, a una persona anziana, insomma a chi? Tutti adesso, a meno che non ci si sposti in macchina, cioè le macchine hanno un po' preso tutto lo spazio. Sì. Questo secondo noi va radicalmente cambiato,
non si sente
proprio
anche...
come approccio.
Una cultura della bicicletta,
una cultura della mobilità differente, che poi è una cultura dei luoghi, degli spazi, della qualità. E tornando insomma, alla tua domanda, ecco, la bicicletta, per esempio, già di per sé, no? In quel periodo c'è stato un grande boom della vendita di biciclette, anche grazie all'incentivo statale. Non si trovavano, e tuttora si fa fatica a trovare biciclette, perché la gente ha riscoperto anche un modo diverso di muoversi. Perugia, che è Perugia, dove appunto, almeno nella parte centrale, non c'è ancora questa, diciamo, questa abitudine, questa cultura della bici, ma nonostante questo le persone che utilizzano la bici, che si incontrano quotidianamente con una bici, sono sempre di più. Sono sempre poche, ma sono sempre di più, che è un'indicazione, insomma.
È importante, assolutamente. Maianna, vi ho fatto vedere come vai.
Ma infatti me, proprio mi imbuccano
quelli. Ha anticipato la mia domanda, ormai vai da sola,
faremo a teatro in bicicletta. Dai,
la lancio anche così. Perché Nico invita degli ospiti, sembra casualmente, ma invece c'è tutta una logica.
No, ammetto, io spesso lo faccio a caso, non ci studio prima, quindi ammetto in diretta, non niente di studiato.
Effettivamente, però, questo senso di riscoprire, no? È vero che la pandemia ci ha spinto a pensare, cioè chiusi dentro casa coi propri pensieri, cioè questa immagine, anche se non volevi pensare dovevi pensare. Ovviamente
quel ragazzo che a Roma ha suonato da Teazzo, no? Con la chitarra.
E io per esempio, per il mio territorio, Norcia, eccetera, eccetera, che ripeto, insomma, è impossibile dimenticare il terremoto, no? Perché lo vedo.
Assolutamente. Salutiamo. Comunità di Norcia, assolutamente.
E, è proprio questo, cioè che anche il lavoro con le persone, che ripeto, teatro vita, no? Cioè il teatro deve essere vita, cioè non può essere qualcosa di avulso, cioè il teatro ti dovrebbe far riflettere sulla vita, altrimenti come l'arte, no? Cioè se non ti fa riflettere, se non ti fa pensare, quindi un po' come dei pensatori, no? Probabilmente questo senso di riscoprire ciò che ci serve, ciò che ci fa star bene, secondo me è importante, e questo lo dovrebbe insomma riscoprire anche il teatro. E quando si parla di memoria, di luoghi anche che non conosce, cioè, mi sembra, no, di vedere anche quello che sento io, nel senso che ogni volta che vai in un posto, in un luogo, come ospite, come turista, in realtà con la macchina, con tutte le cose, ma invece se tu riscopri quello che non si vede apparentemente, cioè che sta un po' nascosto, questo anche nell'animo delle persone, no? Come in un'intervista banale, all'inizio c'è un rapporto così, no? Un po' con, insomma, del più e del come meno, che tempo fa, e poi piano piano si va ad esplorare quello che, diciamo, secondo me più conta. Per esempio, a proposito di anziani, recentemente abbiamo fatto questo progetto nelle case di riposo di Perugia, grazie al sostegno dell'amministrazione, dell'assessor Varasano, che veramente si è speso molto, e della Fondazione Cassa del Risparmio, perché in realtà dopo una pandemia noi anche, no, ci siamo chiesti, ma questo senso di fare teatro, e quindi per noi arrivare nelle case di riposo dagli anziani e portare lo spettacolo e avere in cambio come un baratto le storie, i racconti, i loro desideri, i loro pensieri, la loro memoria, perché non si può andare avanti senza sapere cosa c'è, cosa c'è stato, è stata un'esperienza per me straordinaria, e mi ha permesso di ritrovare il vero senso del teatro, perché spesso andiamo, no, a teatro, c'è un pubblico, gli abbonati, invece in quei momenti, in quelle situazioni, perché anche tu c'eri quel giorno alla casa di quartiere, e vedi quella partecipazione, quella voglia di comunicare, di confrontarsi, perché il teatro è questo, è confronto, ma anche confidenza e comunicazione. Nel momento in cui tu riesci a fermarti di fronte a quella bottega, a vedere il lavoro artigianale, lo stesso deve essere il teatro. Cioè, se io mi confesso con te, è uno specchio, tu riesci a confessarti con me, e questo è il senso del mestiere teatrale, cioè non può essere qualcosa di ancora con la quarta parete, che no, bravi, ma di che?
Senza barriere, diciamo.
Invece deve essere qualcosa che, infatti nelle case di riposo, diciamo, la distanza tra me e loro era veramente minima, perché anche un discorso proprio di fisico, no? Che quel brivido, quell'emozione ti viene solo se sei vicino, non, no, in spazi grandi. Quindi questo è anche un discorso interiore, no? Loro parlavano del discorso di esplorare un territorio, ma se esploriamo anche dentro di noi è la stessa cosa, cioè tu devi apprezzare quello che già hai e su quello magari, no, andare a scoprire in fondo.
Si è nettato una bicicletta, esplorare sia un verbo che no, che
assolutamente
lega i due,
è un terreno comune,
appunto, i due realtà. Andiamo con due canzoni, una questa è la setta, Maianna, presenti tu, dai, perché tu hai setta.
Vecchi si nasce, e io modestamente, quindi Bobby Solo, non c'è più niente da fare.
Dopo ne metto un'altra, non perché dovete rubare bicicletta, non rubate bicicletta, però la di bicicletta la metto perché è classica, no, però non rubate bicicletta, mi raccomando,
ecco.
Quindi non è uno spot per rubare. A fa poco.
non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare. Vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà.
Sotto questo sole, canzone meravigliosa di qualche anno fa, un po' di pochi anni fa, con il grande Bacini e atto Paolo Belli, giusto Michele, canzone meravigliosa. Sotto questo sole, Ari Biciclette, non batte Biciclette, mi raccomando, però canzone stupenda. Allora, prima di tornare a Mariana, che sono una domanda difficile da farci un pochino per parte, con Paolo e Aurea, diciamo durante la pubblicità del mondo della bicicletta, no? Perché di non sbaglio è un po' cambiata la bicicletta rispetto a anni fa. Uno ha sempre in mente sempre la classica bicicletta, no? Appunto di qualche anno fa, però col tempo anche quel mondo è cambiato, come per le macchine. Quindi diciamo prima Paolo, anche le bici elettriche, dico bene o ti già in maniera sbagliata?
Allora, la dicitura corretta sarebbe a pedalata assistita, okay. E bike, come vengono adesso ribattezzate. Sì, le biciclette, diciamo, noi poi adesso parliamo di biciclette, il mondo delle biciclette anche dal punto di vista tecnologico ovviamente si è evoluto nei materiali e si è evoluto anche per rispondere a esigenze sempre diverse, insomma, più nuove e diverse. E quindi escludendo, diciamo, tutto il settore più agonistico, quindi le bici da corsa, le gravel, le mountain bike, che rispondono a criteri più, cioè, diciamo, sono per un'utenza più, diciamo, specifica, okay. Chi fa quell'attività, ma non è che le cose sono separate. Io stesso vado, faccio attività sportiva in bicicletta, ma quando penso alla bicicletta la penso prevalentemente appunto come un mezzo di trasporto. Quindi le biciclette che si possono usare in città, no? Quindi si va dalla Graziella, no? A bici più evolute e fino a, appunto alle bike. E bike appunto a pedalata assistita, quindi occorre pedalare comunque, okay. Però appunto attraverso una batteria e un motore c'è un'assistenza che aiuta appunto sia nel percorrere dei dislivelli, quindi appunto dicevamo anche per città come Perugia, l'acropoli di Perugia, sono ormai mezzi che ti consentono assolutamente di appunto vivere e muoversi in una città come Perugia in modo molto agevole, anzi spesso più agevole che non con altri mezzi, perché insomma, mentre ci sono le macchine incolonnate, con la bicicletta per esempio ci si può muovere, e con queste biciclette si possono anche coprire delle distanze importanti, insomma, cioè non è vero che appunto insomma, adesso Ponte San Giovanni Perugia, sì. Non faccio un esempio casuale, noi abbiamo nel direttivo di FIAB, c'è una persona che vive a Perugia e lavora a Ponte San Giovanni e pressoché tutti i giorni copre la distanza, all'andata è discesa ma ritorna in bicicletta. Poi ecco, come dicevo prima, noi siamo assolutamente perché la bicicletta si sviluppi a partire da territori come questi che sono pianeggianti, dove appunto a volte non è nemmeno necessario avere la bicicletta pedalata assistita, che comunque ovviamente costa un po' di più delle altre, anche se costa un po' di più, ma se poi uno pensa, non so, fa il paragone con uno scooter, un motorino o quei macchinini che adesso vanno molto, soprattutto tra i ragazzi, costano, ma poi i costi, non ci sono bolli, non ci sono assicurazioni, quindi è un costo che
paghi, acquista e basta.
E dicevo, quindi con quei mezzi si possono comunque percorrere delle distanze. Un'altra cosa che comunque andrebbe incentivata e che noi chiediamo sia incentivata, per esempio, è l'intermodalità. Cioè? Per rimanere sull'esempio Ponte San Giovanni, centro di Perugia, o altri quartieri, il fatto di poter mettere la bicicletta sul treno, sul mini metro, come già consentito, comunque ecco, l'intermodalità, il treno stesso, chi viene da altre città, no, arriva in stazione a Perugia, scende con la bicicletta, tra l'altro adesso ci sono anche le pieghevoli,
sì,
e sono anche quelle a pedalata assistita, quindi insomma, diciamo, le possibilità ci sono, andrebbero incrementati i servizi, ecco, cioè mancano le corse dei treni, mancano adesso il collegamento tra, per esempio, Ponte, speriamo arrivi presto, così dicono, tra Ponte San Giovanni e Perugia, ma non solo, tra il nord, quello permetterebbe già di ridurre di molto, speriamo, il traffico.
Anche la sicurezza, secondo te?
Fondamentale, hai toccato un tema.
Perché ormai si sente, poi non lo so, anche per ora, è come tante volte in televisione, ma anche sui giornali, incidenti, no? Fa macchine e chi...
Allora, tocchi un argomento porta la bicicletta. Centrale, anzi appunto. È forse l'argomento con la maiuscola. Tra l'altro Laura prima l'ha accennato di passaggio, purtroppo l'estate scorsa, qui vicino a Ponte Valle Ceppi, è morto un bambino. Un bambino è stato investito in bicicletta, un bambino di 11 anni.
Nicolò, il nome che...
Okay. Avrebbe iniziato le scuole medie, un episodio tragico, ma noi non vorremmo che venisse liquidato, come spesso avviene in questi casi, con la fatalità o appunto con la disgrazia. Perché non è così? Perché al di là delle responsabilità...
Sì, sì, non andiamo su ne, appunto, assolutamente.
Non è questo il punto, ma il luogo dove è stato investito Nicolò era una strada con due marciapiedi molto stretti, una strada a doppia corsia dove le macchine vanno piuttosto veloci, e Nicolò è stato investito in quella situazione. Per noi quella è proprio la tipica situazione che non reca sicurezza alle quelle che sono considerate le utenze fragili della strada, quindi i pedoni, i ciclisti, i bambini, le persone anziane, i disabili, no, torniamo all'elenco di prima, cioè tutte quelle persone che dovrebbero essere garantite e protette in strada. E secondo noi le città devono proprio ribaltarsi e partire dalle esigenze di queste persone. La sicurezza è fondamentale, quella strada per esempio marciapiedi più larghi, un unico senso di marcia che rallenta le auto. Adesso si parla per esempio di zone 30, no? È uscita anche da poco, è stata approvata dal Parlamento Europeo una risoluzione per invitare tutte le amministrazioni a mettere 30 km orari come velocità massima nei centri urbani. Ci sono degli interi stati come la Spagna, come la Germania, come la Francia, che hanno già approvato leggi per ridurre la velocità.
Non lo sapevo.
Per ridurre la velocità. Ma quando si parla di città 30, che spaventa così tanto, no? Perché uno pensa subito, no? Si creeranno file, no? In realtà è il contrario, perché la città 30 dovrebbe, garantendo la sicurezza dei pedoni, non attraverso un semplice cartello, non basta mettere il cartello, sì, di limiti di velocità, ma ci sono anche accorgimenti urbanistici, per esempio appunto restringere le corsie per l'auto, ampliare i marciapiedi, in qualche modo, per esempio dove ci sono tutti quei strade rettilinee dove le persone sono quasi istigate ad andare veloce, trovare dei modi di ridurre la velocità. Questo spingerebbe più persone, tanti, no, sentiamo, io userei la bici se, andrei a piedi se, chiunque, no, di noi ha un figlio, una figlia, magari a volte non si sente sicuro a lasciarlo andare da solo, anche, non so, a scuola ad esempio, perché cammina in mezzo al traffico, letteralmente. La città 30 dovrebbe garantire una maggiore sicurezza a tutti, spingere più persone a muoversi in modo sostenibile, quindi anche ridurre il numero di auto circolanti, tra l'altro favorendo chi la macchina poi la deve usare per reali necessità, perché ci sarebbe poi a quel punto anche più traffico. Quindi in realtà va proprio nella direzione che dovrebbe essere auspicata, no? E noi auspichiamo che anche a Perugia si creino queste situazioni. Quindi la sicurezza è il tema principale, centrale, riconosciuto da tutti, in tutte le città, per spingere più persone a muoversi in modo attivo e sostenibile.
Entra in quella, diciamo, tema della sicurezza stradale, no? Anche generale, che purtroppo è diventato spesso ordine del giorno, no? Quindi
sì,
speriamo
sì,
si
sì.
Faccia qualcosa anche, no, da questo punto di vista.
Oltretutto anche qui incide, perché sappiamo bene dall'esperienza, Marianna sicuramente ne avrà esperienza diretta, cioè più i luoghi sono vissuti dalle persone, appunto, meno sono abbandonati, appunto. E noi sappiamo che un luogo in cui le persone possono stare, anche, no, chi va a piedi si ferma, no, anche davanti ai negozi, nelle strade. Le strade sono luoghi pubblici, non sono dei parcheggi.
Infatti.
Questo è secondo me la cosa che deve, secondo noi, non secondo me, è la cosa, secondo noi come associazione, insomma,
sì, sì.
È cambiare. Cambiare culturalmente, ma ripeto, il cambiamento culturale non è una cosa che avviene...
No. E poi forse, cioè, in Italia quei cambiamenti sono un po' più faticosi,
sì,
no?
Si fa attraverso piccole dosi, piccole, medie, grandi azioni,
assolutamente,
scelte quotidiane.
Assolutamente. Poi parliamo anche del tessamento, eh? Fare una domanda difficile a Maria, no, non è difficile, scherzo Maria. Parliamo di questi spettacoli, no?
Sì.
Hai parlato un po' della tua storia, ma da rispetto a tempo fa, com'è cambiata Marianna? E quanto è cambiata? Adesso mentre ti sentivo prima parlare, no, del tuo percorso, parli di una persona, che ha fatto, no, di, se sbaglio, delle evoluzioni, no? Comunque questa esperienza. Quindi quanto è cambiata e com'è cambiata Marianna?
L'hai detto tu, è un percorso, no? Io devo dire, vado ancora come fanno i vecchi, no? Vanno indietro nel tempo, no? Io da vecchia. Se
e
penso,
poi, vabbè, c'è detto anche età, quindi.
Se appunto, vecchia dentro, ecco. Vecchia dentro, tengo a specificare.
Ok, brava.
Perché magari fuori non si vede, ma io sono vecchia, ecco. E se penso che quando, insomma, mi ero iscritta, no, all'università, scienze dell'educazione, e però dentro di me ricercavo sempre il teatro, perché venivo, ripeto, dalla compagnia teatrale, così, però dentro di me c'era questo tarlo che non riuscivo bene a identificare, cioè era come un'emozione, qualcosa che magari andavo a vedere gli spettacoli, anche se erano ironici, mi veniva da piagne, cioè nel senso non capivo. E quindi devo dire che poi invece, può sembra strano, però l'incontro con il CUT per me è stato uno spartiacque nella mia vita, no? Perché magari ci sono attori, insomma registi, persone che, a cui piace magari spostarsi, fare molte esperienze. Invece nel mio caso è come se qualcosa mi avesse fermato lì, perché era lì che avevo trovato tutto. Cioè nel senso, io che sono Capricorno, tra l'altro, come segno, e poi anche molto vicino alla mia terra, visto appena hanno nominato biciclette e sentieri, ho detto io sono di Norcia, perché la mia terra, non so, sono molto radicata nel mio territorio, quindi anche il terremoto poi non ha fatto altro che accrescere questo. Quindi la domanda quanto sei cambiata, chiaramente quando sono entrata al CUT ho fatto un'esperienza, le prime esperienze di formazione per me sono state proprio un terremoto, perché io non sapevo nulla di teatro, io ho imparato tanto, no, come si fa in una scuola. E poi ripeto, il CUT per me è più di una scuola di vita, eccetera. E poi è arrivato il terremoto, e il terremoto è stato l'altro anno zero, cioè in cui proprio, ecco, un po' come la pandemia, no? Infatti alcune dinamiche della pandemia le ho riviste col terremoto, perché per certi versi ti fermi, no? Cioè ti fermi, e come col terremoto che è tutto rotto fuori, sì, sì, tutto rotto dentro, fai una scala dei priorità e ricominci. C'è chi anche non ricomincia e decide di...
Assolutamente.
E quindi quanto è cambiata Marianna? Tantissimo. E penso che dovrà cambiare ancora tanto. Quando uno dice, ah, io non cambio mai, io sono così. Non lo so.
Però a buon punto.
A buon punto, diciamo. Insomma, un punto che...
Fa con calma.
Che è, come dici tu, un percorso. Perché quando... Insomma, io mi rendo conto che non sono la Marianna dell'anno scorso, ma neanche quella di 10 minuti fa. Cioè che veramente la realtà, il presente, la relazione,
sì, sì,
ti dà proprio un modo di imparare tanto. E ripeto... Eventi come per me è stato il terremoto e la pandemia mi hanno proprio...
Hanno avuto un peso.
Assolutamente, mi hanno consentito proprio di cambiare visione sia interiore che esteriore. Infatti mi riaggancio ai fantastici ciclisti qui che propongono il ciclismo su strada, Gagliardo, che è proprio questo, cioè cambiare prospettiva. E lo dico da vecchia, quando vedo questi queste macchinoni per Perugia, questi,
scusate, chiamo vecchia, vecchia,
chiamami vecchia, che ne so, queste macchine gigantesche che per carità è la produzione,
sì,
internazionale,
ma sono belle, adesso
sono belle,
no, per
carità di Dio, sono belle. Però vai, quando vedevi quella 500 che, per di, e infatti è una domanda per i ciclisti,
vai,
io
vai,
avevo un'Atala che mio padre teneva più a quell'Atala.
Che cos'è un'Atala? Scusa, io sono ignorante, Paolo.
È una marca, un'azienda,
okay,
importante.
Una marca, okay, di biciclette.
Ok.
Allora, e di bici, insomma.
Sì, sì.
E quest'Atala era bellissima, Nicola, era verde acqua, tutta bella carina. E la usava mia sorella, ma mio padre ogni tanto mi diceva, usala pure. Insomma, teneva più a quella bici che a me. Beh, un giorno prendo quella bici, la lascio lì, insomma, no, cioè in un giardino, e dei mattacchioni, così oso chiamarli, anche se l'avevo,
sì,
chiamata,
sì,
in ben altro modo.
Penso.
Per giocare, così me l'avevano presa, l'avevano lanciata, l'avevano ribaltata. E l'Atala poi c'ha una struttura molto forte, so, quegli acciai,
okay,
no? Nonostante questo avevano piegato il telaio. Insomma, c'ho un dolore, quindi dopo te chiedo se l'Atala ancora produce, perché
siamo
avrei...
puntata e poi io chiedo.
Poi lo chiedo.
No, parliamo anche del tesseramento, questo è, ricordiamo, quindi incitiamo a tesserarsi
a FIAB.
Come funziona, per chi vuole essere...
Allora, come funziona? Noi abbiamo i nostri canali, quindi il sito web di FIAB Perugia Pedala e la pagina social, sempre FIAB Perugia Pedala e il nostro gruppo cicloturismo. E abbiamo una tessera, ovviamente soci a una quota di 25 euro, 30 euro per chi vuole anche la rivista, e poi ovviamente uno sconto per i familiari a 15 euro e per i ragazzi, perché è importante anche per loro, ovviamente per loro la tariffa
sotto 14 è 5 euro.
È importante anche per loro, perché si devono sentire protetti. Prima tu dicevi, Marianna, le grandi macchine, no? Quindi anche un bambino tirare fuori, o anche per un genitore far tirare fuori una bicicletta da un garage a un bambino,
è un ricordo di una della vita, no?
Mette paura, e quindi più siamo e più contiamo. Il senso è questo: tesserarsi, perché anche noi siamo degli utenti, ma dobbiamo farci vedere sulla strada, dobbiamo andarci, ragazzi, e per andarci dobbiamo essere sicuri, e la tessera FIAB permette sicuramente anche questo, perché ha anche un RC e quindi anche per danni a terzi, e poi ci sono anche per le nostre uscite, ad esempio, ci sono anche delle coperture assicurative proprio personali, quindi è una sicurezza, oltre che permettere grandi convenzioni per i tour di cicloturismo, perché come ricordava Paolo, le associazioni sono quasi 200 in tutta Italia, e quindi è possibile fare anche dei viaggi fuori regione. E quindi si hanno anche delle tariffe agevolate anche con le ferrovie dello Stato. E quindi, oltre a queste convenzioni, la sicurezza e quindi l'assicurazione.
Nelle scuole andate?
Nelle scuole andiamo.
Vai.
Concludo solo, cioè integro solo una cosa.
Che poi siamo arrivati a
purtroppo. Cioè, l'RC, quindi la parte di assicurazione contro i danni a terzi, copre in tutta Europa.
Ah, importante questo, sì.
Cioè, chi usa la bici dovesse anche fare un viaggio. Tra l'altro, il cicloturismo è il settore che in questi ultimi due anni
si è sviluppato parecchio.
La pandemia si è sviluppato
infatti, io vedo da giornale, da televisione.
Si è sviluppato tantissimo, ma con delle cifre, cioè con degli incrementi a doppia cifra. Insomma, quindi vuol dire anche economicamente, per i territori è un valore aggiunto. Non a caso, molte regioni ci stanno investendo poco, ecco. E l'Umbria, per esempio, avrebbe tutte le caratteristiche per poterlo fare, perché ecco, i territori dell'Umbria lo consentirebbero. Nelle scuole sì, ci andiamo, e inizieremo anche a breve dei percorsi, uno proprio con la scuola di Ponte Valle Ceppi. È un percorso, noi ci siamo impegnati con la famiglia di Nicolò. Quest'estate, tra l'altro, c'è una manifestazione nazionale di FIAB, si chiama Bimbi in Bici. Normalmente si svolge a maggio, quest'anno, sempre per la ragione, ritorna. È stata a settembre, e noi l'abbiamo dedicata a Nicolò. E siamo andati a deporre una bicicletta bianca sul luogo in cui Nicolò è morto, che è ancora lì. Una bicicletta bianca che ricorda proprio le vittime della violenza stradale, della strada. E il giorno dopo abbiamo fatto questa pedalata da Ponte San Giovanni a Ponte Valle Ceppi. C'erano appunto più di 100 persone, tra bambini e genitori.
Complimenti.
Quindi la comunità si è molto coinvolta, no, nel senso che lì è veramente venuto fuori il tema della comunità, che aveva bisogno di elaborare questa situazione, questo dramma, questa tragedia, non solo per la famiglia, che ha trovato anche ascolto e possibilità di esternare un dolore che ovviamente nessuno potrà mai risarcire,
assolutamente,
colmare,
assolutamente.
Però c'è anche un discorso pubblico, appunto, che va affrontato.
Va bene.
Quindi noi faremo lì nelle scuole, e faremo anche altri percorsi per sviluppare, perché il tema della scuola, oltre all'educazione alla mobilità, per noi è proprio anche importante il tema dell'andare a scuola, quindi cosiddetto bike to school, andare a scuola in bicicletta o a piedi. Noi parliamo della bici, ma intendiamo sempre,
diciamo, anche un po' l'educazione civica,
esatto,
no?
Educazione anche la mobilità,
infatti.
Però infatti, ecco, quello che per noi è importante, che non sono solo buone abitudini, non dipende solo dalla volontà delle persone, ma anche bisogna mettere le persone nelle condizioni
di
farlo, e di farlo in sicurezza, soprattutto trattandosi di bambini.
Assolutamente. Siamo alla fine, ragazzi, voi altro il tempo, vi aspettiamo, però per tutti e due in realtà una domanda. Per Eau e Paolo, fa un anno ci piacerebbe? come associazione, e poi cos'è per voi la bicicletta?
Allora, parto io. Mi piacerebbe che quadruplicassero, quintuplicassero le persone
okay.
che vanno, si muovono in bici a Perugia, che ci fossero i marciapiedi finalmente liberi. E per me la bicicletta è banale, ma dire una banalità è veramente libertà. È possibilità appunto di esplorare lo spazio e anche di, no, prima riprendo il concetto di Mariano,
vai,
perché
vai.
Secondo me si avvicina, cioè è sicuramente esplorazione spaziale ma anche interiore, andando in bicicletta come andare a piedi uno è portato anche a pensare molto.
E spiaia buona, è stata aperta anche, non è mai... Laura.
A me piacerebbe vedere molti più ragazzi sulle strade anche della nostra città, ne hanno tanta voglia, quindi adesso le andremo a stanare nelle scuole.
Qua mi dite com'è andata questa caccia?
Esatto, va bene. Andremo a stanare questi giovani e nuovi, diciamo, utenti delle strade, non solo ciclisti, perché è importante. E poi per me la bici è passione, e è stata una seconda pelle. Quando si sale in sella si è se stessi, come penso anche te Marianna, quando sali sul palco e sei a teatro è come se ti svestissi invece che vestire, quindi lì sei veramente libera ed è una sensazione meravigliosa.
Assolutamente. Marianna, che cos'è il teatro per Marianna? E Fanano, mi piacerebbe. Vai.
Teatro...
No, essere più vecchio che già hai detto.
No,
basta.
Il teatro per Marianna è un po'. No,
esatto. Vai a seconda domanda. No, siamo proprio a limite. Vai.
Ecco, siamo proprio al limite. Allora, è la mia più grande passione, e però sposo questo senso della lentezza, no? Del camminare lenti, cioè dell'andare lentamente, non per forza a 2500 km orari, e questo rispetto anche al teatro. Spero che tra un anno, con la mia lentezza da vecchia, riuscirò comunque ad avere insomma un pensiero, un'attività da dedicare al teatro, ma soprattutto alla vita, perché se non c'è la vita non c'è il teatro, quindi una vita anche nel rispetto dei propri tempi, delle proprie passioni, delle proprie necessità, ecco, una vita che vada avanti per necessità e non per sopravvivere, perché tanto è. E chiaramente
e due date, 12 infatti.
Novembre alle 21 Nicola Bonini ha prenotato
Piazza del Drago a Perugia.
Piazza del Drago,
poi 21-12 novembre
al Pinter. Centro Universitario Teatrale Vecchi. Perfetto. Si nasce, e io modestamente Nicola prenotato.
Assolutamente, ricordati, ricordiamo che sicuramente
con anche Paolo e Laura
anche Paolo e Laura, con ingresso gratuito ma con Green Pass,
e consigliabile prenotazione via email a cultpeugia@gmail.com.
esattamente.
Benissimo. Grazie a tutti.
Posso fare un invito anch'io?
Velocissimo, veloce la luce.
Il 12 a teatro, il 14 in bicicletta, andiamo sulle colline di Maggiore a visitare.
14 è sabato? No, è domenica.
Domenica.
Quindi sabato riposatevi, perché il 12 e 14 ci sarete impegnati. Quindi state buoni, riposatevi. Grazie, in bocca al lupo, vi aspettiamo. Grazie anche a Maiana. E ti aspettiamo in bocca al lupo. Noi siamo nei prossimi con quelli lunedì. Viaggio con un Vespa 50 special case, una proprio sì, e andiamo in Vespa stavolta, e non è la bici, però
sulle colline bolognese,
appunto. E lunedì sera con quei lunedì, buon sabato e buon weekend, fate i bravi, ciao,
grazie.